Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te Barbara, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Chissà, questa nostra sigla, questa nostra versione per fiati di Voi che sapete sarà filologica?
E chi significa? È bella e basta.
Perché? Perché? Perché noi oggi parliamo di edizioni critiche, perché le edizioni critiche sono ciò su cui si basa l'interpretazione dei grandi interpreti. Sicuramente un grande interprete dovrà andare a capire, per esempio, se un'opera è stata scritta in più versioni, che cosa pensasse il compositore di quella musica, ma questo anche per tutta la musica strumentale e vocale, insomma. L'edizione critica è sicuramente importante, ma forse non va intesa proprio come un dogma, quindi l'opera di per sé non è mai stata intoccabile nella storia della musica. Ma allora come facciamo a districarci, soprattutto nell'ascolto di un'opera, andare a capire se quell'edizione critica può essere messa in discussione? Giovanni, è un argomento che si presta davvero a molte riflessioni questo.
Assolutamente sì, perché poi c'è il fatto anche che i compositori stessi hanno fornito, ci hanno tramandato, diciamo così, più versioni di una stessa opera, e quindi sì. Come comportarci? Spesso quando ci sono grandi rappresentazioni, soprattutto legate all'opera, dirette da nomi importanti, i giornali e gli addetti ai lavori si interessano a questa questione, no? Il maestro ha ripreso la prima versione piuttosto che la versione fatta in quella città o in quell'altra città. Naturalmente tutto ciò è importante e dobbiamo riuscire a capire quanto appunto l'edizione critica può essere altrettanto importante, quanto addirittura l'edizione critica può essere, come dire, messa in discussione. E naturalmente non sono solo queste le domande che vogliamo porci. Due sono gli ospiti di oggi, Barbara?
Assolutamente sì. Abbiamo con noi un giornalista, un critico musicale, critico della Repubblica, collabora con varie riviste, Amadeus, Music Paper, Opera Magazine. Per la prima volta con noi, qui a Rete 2, a Voi che sapete, Gregorio Moppi. Buongiorno Gregorio, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie di essere con noi e grazie di essere con noi anche a una voce nota sulle onde di Rete 2. Buon pomeriggio Nicola Cattò.
Grazie, un saluto a voi tutti.
Dunque, in apertura di puntata dicevo che questo argomento è un argomento che riguarda spesso anche gli ascoltatori, chi va a teatro magari appassionato di un'opera e si ritrova un'opera magari leggermente diversa da quella che aveva ascoltato nella stagione precedente o quella che di riferimento che conosce di più. Quindi è un argomento che riguarda tutti, quello delle edizioni critiche. Gregorio Moppi, vorrei iniziare con te perché ti sei dedicato molto spesso a questo tipo di argomento e ultimamente hai approfondito in qualche modo anche l'edizione critica, per esempio, delle opere di Donizetti, che spesso permetteva modifiche sostanziali alle sue opere, tollerando sostituzioni di arie, tagli, adattamenti pensati per cantanti e contesti diversi, perché comunque anche i musicisti di cui si ha a disposizione, i cantanti stessi, insomma, sono un elemento importante per la definizione di un'opera, e quindi può essere anche che l'opera stessa venga e venisse anche in passato modificata. Gregorio, tracciamo appunto un inizio di questo argomento. Dunque, l'edizione critica di un'opera può influire in qualche modo su ciò che proponiamo al pubblico, e quanto sono attendibili a questo punto le edizioni critiche?
Allora, non lo dico io, ma utilizzo quello che ha scritto nell'ultimo numero dei Donizetti Studies Roger Parker, che è il curatore dell'edizione critica, insieme a Gabriele Dotto, dell'edizione critica di tutte le opere di Donizetti. E lui lo va dicendo da tempo. Per esempio, la stessa cosa che adesso dirò l'aveva già scritta un paio d'anni fa nel programma di Sala per La Lucia di Lammermoor alla Scala, e La Lucia di Lammermoor è proprio una sua edizione, cioè ci ha messo le mani lui. Invece nei Donizetti Studies lui commenta una nuova edizione critica della Caterina Cornaro, che è una l'ultima opera che è rappresentata in vivente Donizetti. E Roger Park dice qualcosa che pian piano, mano a mano, fledilmente, i filologi musicali dicono da un po' di tempo, cioè che non esiste l'opera con la opera in senso di opus, ma con la O maiuscola intoccabile, unica, quello che avete detto voi, perché il teatro, soprattutto il teatro, l'opera italiana, l'opera francese anche, da che è nata di fatto, fin quasi alle soglie del Novecento, insomma, è un essere mobile che cambia specie e aspetto quasi di giorno in giorno. E quindi lui dice, ma insomma, noi andiamo a teatro a sentire la Lucia di Lammermoor, ma quale Lucia andiamo a sentire? E quale dobbiamo aspettarci? E quale il direttore deve darci? Perché esistono mille Lucie diverse, che lo stesso Donizetti consentiva, insomma, ecco.
Quindi
è una cosa molto curiosa e interessante, perché sì, fino appunto a poco tempo fa noi pensavamo che i filologi fossero molto attenti alla carta, no? Cioè il filologo diceva, io ti do il testo perfetto, poi tu esecutore fai quello che vuoi, sono affari tuoi, ma io mi curo che tutto sia sulla carta precisissimo e intoccabile, poi le questioni esecutive sono altro da me. E invece Roger Park dice, no, anche noi filologi dobbiamo in qualche modo interessarci di cosa poi viene fuori in teatro.
Quindi mi viene da dire che il lavoro dell'interprete a questo punto è quello di andare ad approfondire le varie edizioni critiche che si possono avere di un'opera, quindi un lavoro enorme per cercare di capire qual è l'edizione che più si adatta al contesto in cui egli stesso sta per lavorare. Gregorio.
Esatto, sì, è come proprio un grande labirinto. Parker ci dice, il filologo oggi deve dare tutte le possibilità di quell'opera, tutte le versioni, diciamo, contemporaneamente, insomma, ci sarà, diciamo, una versione che tecnicamente si mette a testo, cioè che è quella che si sfoglia per prima, diciamo. Poi ci saranno le varie appendici che ci fanno vedere cosa c'era magari prima di questa, anche nello stesso momento di questa, no? Perché magari un cantante si era ammalato, un'aria era stata spostata, e quello che è venuto dopo rispetto all'edizione che io filologo do a testo, però ti do a te interprete tutte le possibilità, dopodiché tu, proprio come un puzzle, decidi quale montare. E poi forse, proprio sostituendo, no? Quest'area qua in una certa città, in un certo anno non si è fatta, bene, posso toglierla e sostituirla con un'altra, va bene lo stesso, non c'è un buono e un cattivo, tenendo conto, proprio si dice Parker, che lo stesso Donizetti era molto aperto su alcune questioni. Lucia di Lammermoor, per esempio, no? La cavatina regnava nel silenzio, la Fannitta Chinardi Persiani, che era stata la prima interprete, lei gli chiedeva di sostituirla con un'aria della Rosmunda, che era sempre di Donizetti, perché a lei le veniva meglio, le piaceva di più, ne era stata la prima interprete, era molto affezionata, lui diceva sì, fallo pure. E quindi si possono anche sostituire con arie, volendo, di altre opere, perché lo stesso compositore lo faceva.
Si potrebbe anche indagare perché glielo concedeva, ma questo è un altro discorso. Allora, andando però in questa direzione, Nicola Cattò, c'è il rischio di fare l'urtex dell'urtex e di sentire qualche cosa che non è mai stato eseguito. Che ci dici?
Ok, a questo punto secondo me bisognerebbe introdurre quasi un concetto, dunque una branca di studi quasi paradossale, cioè la storia della filologia testuale, perché la filologia, soprattutto applicata a un terreno così scivoloso, per quanto interessante com'è l'opera dell'Ottocento italiano, è nata come reazione ovviamente a una serie di arbitri che avevano sfigurato in ambito esecutivo i testi fino a renderli praticamente irriconoscibili. Però è nata, e possiamo parlare come una prima pietra miliare dell'edizione critica del Barbiere di Zedda del 68, è nata sotto un atteggiamento, come dire, di stampo positivistico, romantico, ossia con l'idea che esista un'opera d'arte originale, intoccabile, giusta, che invece si confronta con tutta una serie di alternative invece sbagliate. Ma così non è, come ha detto giustamente Gregorio Moppi. In realtà perché questo succede? Perché l'edizione critica, cioè tutto il lavoro sul testo, si intreccia in maniera assolutamente indissolubile e che non si può ignorare con la questione della prassi esecutiva. E la prassi esecutiva vuol dire studiare tutte le condizioni in cui un'opera, o per cui un testo, viene poi messo in scena, viene messo, dato alla vita. E questo può parlare naturalmente dei cantanti, ma può parlare dell'orchestra, gli spazi, le convenzioni. È veramente quindi creare un'edizione critica è ricreare un micro e macro cosmo di possibilità. E lo scopo oggi di un'edizione critica fatta bene deve essere fornire all'esecutore, agli esecutori, non solo un ventaglio di possibilità, tutte le possibilità, questo è un po' un'utopia, ma diciamo la maggior quantità di possibilità possibile, e spiegare il perché della ratio della scelta di una oppure dell'altra, perché spesso queste possibilità si autoescludono, cioè o si prende una direzione o si prende un'altra. Questo vale, ripeto, nel campo dell'opera italiana questo è particolarmente interessante perché è particolarmente scivoloso. Se noi passiamo in altri campi, per esempio nella musica strumentale, oppure se spostiamo già l'obiettivo verso il melodramma del primo Novecento, verso certe opere di Puccini, in cui pure la questione testuale e critica e dell'edizione critica è difficile, non è, pensiamo al caso della Rondine, però lì c'è tutto dominato, di solito, bisogna sempre stare attenti e pesare le parole, una volontà d'autore che come dire, illumina la direzione delle mutazioni, mentre invece tutto traslato nel mondo così affascinante, ma così confuso del sistema produttivo italiano, dell'opera dell'Ottocento, e non solo italiano, se prendiamo i casi di Carmen, Conte d'Hoffmann, eccetera, e tutto diventa, bisogna essere, e questa è l'edizione critica deve dare strumenti e spiegare come usarli.
Sì, l'indoro mio cento trappole prima di girare, farò giocare, farò giocare, e cento trappole prima di girare, farò giocare, farò giocare, e cento trappole. Cento trappole farò, farò giocar. Io sono docile, sono vigente, mi lascio reggere, mi soffrirò.
Abbiamo citato Il Barbiere di Rossini ed eccolo qua, una voce poco fa, la voce di Marina Viotti con l'Étalon Lyrique diretti da Christophe Rousset. Abbiamo parlato appunto, stiamo parlando di edizioni critiche, abbiamo parlato del Barbiere e anche di Rossini, che quando presentò Il Barbiere a Parigi all'Opéra trovò delle brutte sorprese, insomma sembrò migliorativo aggiungere parti per i tromboni, altri strumenti in organico, e da lì il suo commento: je laisse faire mais je ne veux pas être complice, insomma, non voglio essere complice voglio di essere questo complice, scempio. Questo però ci porta a riflettere su un aspetto che possiamo trovare nel mare magnum delle edizioni di un'opera, per esempio, anche delle edizioni che magari non sono state proprio un grande successo, ma ce le ritroviamo perché sono una delle tante esperienze o delle tante versioni che si sono date di quest'opera. Quindi spesso risalire a ciò che il compositore pensava di un'edizione passata può essere anche complicato, cioè rischiamo di andare a ricercare una prima edizione dell'opera proponendo una chicca, ma in realtà andando a proporre una versione che tutto sommato è anche come dire, minore rispetto ad una più nota. Gregorio Moppi.
Guardate, anche su questo aspetto non rispondo io, ma utilizzo le parole non questa volta di Parker, ma della Berenreiter, che qualche mese fa ha pubblicato una nuova edizione critica della Carmen, proprio che si citava prima, e il curatore si chiama Paul Prevost. E online ci sono le indicazioni, insomma, che hanno guidato questa nuova edizione, e si dice che questa Carmen, la Carmen, diciamo, Carmen, insomma, comincia a essere riscoperta nella sua vera natura negli anni 60 con l'edizione di Oeser, e da lì poi si comincia a indagare su, appunto, anche le mille facce, i mille volti che ha assunto quest'opera. Ecco, nel materiale che Berenreiter pubblica dice che Carmen è stata conosciuta per tanti anni, praticamente dagli anni 80 dell'Ottocento fino a mezzo secolo fa forse, nella versione con i recitativi cantati, quella di Giraud, e anche quella è Carmen, anzi forse paradossalmente per tanti ascoltatori è più Carmen quella che non la Carmen che pubblichiamo noi, perché quella che pubblicano loro è invece la Carmen che Bizet fece uscire da casa sua e portò alla copisteria dell'Opéra Comique, che è quindi la sua proprio versione urtext, diciamo, però poi all'Opéra Comique successe di tutto. In questa Carmen che lui portò da casa sua non c'era per esempio la Banera ancora. Quindi è curioso, no? Sarebbe curioso ascoltare una Carmen senza la Banera, no? Eppure
curioso sarebbe pericoloso per gli interpreti.
Pericoloso, assolutamente.
Nicola Cattò, come vedi questa questione della Carmen che torna, come dire, di attualità, ma con una proposta che filologicamente interessante, musicologicamente ancora di più, ma appunto noi scherziamo, ma metterla in scena così non dico che succederebbe la rissa, ma scontenterebbe sicuramente il pubblico degli affezionati.
Sì, dipende in che contesto si propone. Se non sbaglio verrà proposta Martina Franca quest'estate, questa edizione, chiaramente nell'ambito di un festival votato, a riscoperta, versioni alternative, con un pubblico quindi che va ad ascoltare, sa di andare ad ascoltare titoli particolari o in versione particolare, tutto questo certo. È più fattibile rispetto a una stagione teatrale normale, e di tutto questo ancora è più comprensibile oggi che siamo più aperti a operazioni del genere. Certo non sarebbe successo negli anni 50 al Metropolitan di New York, ma la Carmen poi è veramente un caso limite, anche se appunto il caso limite forse per eccellenza sono i racconti di Hoffmann, di Offenbach, che è l'opera filologicamente più complicata probabilmente della storia della musica, quantomeno fra quelle di repertorio. Carmen, la questione, per riprendere quello che accennavo un attimo fa, si intreccia la questione testuale in maniera quasi totale con la questione della prassi esecutiva, perché la Carmen di Bizet Giraud, magari cantata in italiano, affidata a un certo stile di canto, a un certo stile orchestrale, è agli antipodi dalla stessa Carmen che si faceva magari negli stessi anni ma in altri paesi, visto che per noi l'ascolto discografico è un riferimento importantissimo, ma non solo per noi, ma dovrebbe esserlo per tutti. Se noi prendiamo un'edizione dei primissimi anni 60, pur di livello meraviglioso, com'è quella di Karajan con la Price, Corelli e la Freni, e ascoltiamo una di pochi anni prima, quella de Los Angeles e Gedda, che nasce invece in ambito francese, lì senza avere un testo poi così diverso ci sembra di sentire due opere diverse. Questo per capire come la questione testuale, dunque dell'edizione critica, e la questione della prassi esecutiva si intreccino dando vita a combinazioni infinite.
E qui andiamo alla questione Johann Sebastian Bach, o comunque musica antica che può andare indietro anche molto nel tempo. In questo caso era la Passione secondo San Giovanni, Monteverdi Choir, diretto da Sir John Eliot Gardiner, una delle tante versioni che possiamo avere, per esempio della Passione di San Giovanni. In realtà ne conosciamo quattro versioni, ma spesso ascoltiamo un miscuglio tra la prima e la quarta, quindi magari ascoltiamo la versione della prima con la strumentazione per esempio della quarta versione. Insomma, gli esecutori si lanciano giustamente forse anche in scelte molto personali, come abbiamo già potuto capire dal discorso che abbiamo fatto finora, anche andando in qualche modo contro una certa filologia, forse contro il parere dei teorici più puri. Giovanni, cosa ne pensi?
Ma, sì, effettivamente prima battuta potrebbe essere così, ed è anche così, pensando soprattutto al lavoro di recupero di una certa prassi ed un certo modo di porsi di fronte a queste partiture, fatto dagli anni 50 del Novecento sino ad oggi, con tutti gli stravolgimenti del caso. È anche vero però che più si va indietro nel tempo e più abbiamo questo margine di libertà. Forse con Bach siamo ancora, come dire, un po' legati, ma nessuno si lamenta se facciamo un accostamento di versioni diverse, anche pensando ai momenti diversi della liturgia e al fatto che questa passione veniva ripetuta ciclicamente nel corso degli anni, proprio per asservire al ciclo di letture bibliche che si alternavano durante gli anni liturgici. Ma appunto dico, più si va indietro e più c'è questo margine di libertà che meno infastidisce anche i più, come dire, i più integralisti, se posso usare questo termine. Gregorio Moppi.
Sì, assolutamente. E poi se si va appunto ancora, come dicevate voi prima, se si va ancora più indietro, no, sulla musica per esempio del Rinascimento, del Medioevo, come diceva Nicola Catton, i positivisti ci hanno lasciato, i filologi che hanno una testa positivista ci hanno lasciato dei testi, degli urtext, però poi appunto quello che succede in sala da concerto, no, in sala di registrazione, è a volte di una fantasia meravigliosa, perché il Medioevo si fonde con la oggi, con la world music, con musica arabeggiante, mediterranea, ci può essere di tutto. E la cosa curiosa è che queste esecuzioni, mentre appunto per 800 i margini di movimento esecutivo sono minimi, in questa invece quasi ogni decennio possono cambiare aspetto, perché le esecuzioni riflettono tanto il nostro presente, no? Spesso più che il passato, quello che noi pensiamo di una certa epoca, più che si va lontano.
Insomma, questa è un po' una selva, forse qualche esecutore dei meno esperti si avventura in maniera anche poco avveduta. Insomma, questo è un argomento molto interessante, sicuramente ci ritorneremo anche solo per parlare di questa Carmen di cui abbiamo un po' lanciato l'ascolto, che ci sarà presto. Quindi noi vi ringraziamo moltissimo, faremo tra pochissimo un ricordo di un vostro collega critico musicale, cioè di Angelo Foletto, con un contributo di Claudio Ricordi, uno degli argomenti anche questo che con Foletto abbiamo percorso davvero in molte occasioni.
Grazie di essere stati con noi, grazie Gregorio Moppi.
Grazie a voi dell'invito, grazie mille.
Naturalmente anche grazie a Nicola Cattò, a presto.
Un piacere, a risentirci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.